perché le diapositive sono di proprietà del dottor Canciani, quindi avremo l'audio, se siete tutti d'accordo. Il dottor Canciani l'ho già chiesto, mi ha detto che non ha problemi, spero anche per voi non ci siano problemi. Allora, buongiorno a tutti, oggi grazie di essere qui. Oggi abbiamo questo seminario che viene tenuto dal dottor Luigi Canciani. È un medico che si è laureato a medicina e chirurgia a Trieste, poi si è specializzato in medicina del lavoro sempre a Trieste e poi ha fatto il medico di medicina generale dal 1983 al 2015 a Codroipo. Dal 2015 è direttore del distretto sanitario di Udine. Quindi, oltre a queste mansioni, ha ricoperto anche incarichi dirigenziali nel Centro Regionale di Formazione per l'area delle cure primarie, e poi è stato anche referente nazionale dell'area prevenzione per la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie e ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro e a commissioni ministeriali e regionali, nonché a convegni nazionali e regionali sempre sul tema della prevenzione delle cure primarie. Il seminario di oggi, come vedete dal titolo, diciamo che parte da un contenitore abbastanza ampio, no? Che è quello che collega i due concetti di salute e sanità. Appunto, come avrà modo poi di spiegarci il dottor Canciani, appunto il collegamento che li unisce. Dopodiché, appunto, si affronterà il tema dell'organizzazione dei servizi sanitari, in particolare in regione, in particolare proprio nell'ambito di questa fase emergenziale che ancora stiamo attraversando. Quindi io do la parola al dottor Canciani, che se vuole aggiungere anche qualcosa rispetto a se stesso lo può fare, che io non ho detto, e quindi a buon ascolto. Dimenticavo una cosa importante per quanto riguarda proprio l'interazione che andiamo a creare in questo seminario. Potete intervenire in qualunque momento, basta che appunto lo esplicitiate attraverso un messaggio, un'alzata di mano e così via. Intervenite cercando proprio di essere interattivi. Se una proposta che vi lancia il dottor Canciani vi interessa e volete un approfondimento o volete una chiarificazione, fatelo pure nel corso appunto del seminario. Non aspettiamo all'ultimo di fare le domande, perché proprio è uno scambio, no? questa occasione. Quindi vi prego di essere attivi e interattivi durante questo seminario. Bene, passo la parola al dottor Canciani.
Grazie professoressa, intanto ringrazio per l'invito, perché mi ha fatto molto piacere poter affrontare questa esperienza, nel senso che in parte esperienze didattiche le ho avute soprattutto, come dice nel curriculum, al Centro Regionale di Formazione per l'area delle cure primarie. Sicuramente ho girato un po' l'Italia con la Società Italiana di Medicina Generale, quindi conosco la realtà di varie regioni italiane, in particolare per quanto riguarda sempre la medicina generale. Ho qualche esperienza didattica perché partecipo al corso di specializzazione di igiene con qualche docenza su medicina di comunità e quant'altro, però prima d'ora, tranne una breve apparizione a un corso di etica sul ruolo del medico di medicina generale con la facoltà di filosofia, non mi ero introdotto in altri atenei, diciamo, quindi la curiosità mi appartiene e sono quindi molto contento di essere qui con voi. Cercherò di stare nel tema, anche se non è facile. Vi avrei lasciato anche le diapositive, ma purtroppo non tutte sono mie e non ho l'autorizzazione dei colleghi a poterle diffondere, quindi vi chiedo scusa per questo inconveniente. Le interruzioni sono molto gradite, soprattutto se sono interventi, le critiche anche sono ben accette, quindi non ho da parte mia la preclusione al dialogo, anzi, quindi partiamo. Se le diapositive vanno, fantastico, perfetto, funziona. Parto da questo libro, lettura consigliata, tedesco, Gadamer, dove si nasconde la salute. Nella prefazione si parte da una citazione di Leopardi, che mi piacerebbe leggere: la civiltà debilita il corpo umano, di modo che quanto l'uomo s'avanza verso la perfezione, tanto il suo fisico cresce nell'imperfezione. È un libro tutto incentrato sul concetto di salute, ma sull'interazione tra persona e guaritore o operatore sanitario, e alla fine quello che viene fuori dall'autore è la necessità di un guaritore ferito, cioè solo il medico che ha attraversato la malattia e rispettoso della soggettività del malato è vicino alla sua sofferenza. C'è molto di me in queste cose, ovviamente, perché si fa riferimento anche a quella che è l'esperienza. Io sono un 65enne, ho più passato che presente nella mia storia di medico, e quindi vi porto anche una testimonianza di quello che secondo me è in questa professione oggi. E il concetto di salute è vecchio, risale a 60 anni fa, ed è una specie di nirvana irraggiungibile e mai raggiunto. La salute è un completo stato di benessere psichico, fisico e sociale, datato 1947. Poi c'è stata una correzione, un assioma: la salute è semplicemente l'assenza di malattia. In realtà c'è tanto altro in mezzo, anzi, forse la salute è proprio un qualcosa di mutevole, di flessibile, che galleggia tra queste due affermazioni assolute. Da una parte uno stato di benessere totale, molto spesso irraggiungibile, dall'altra la semplice assenza di una malattia. Quello che abbiamo imparato invece, soprattutto dalla classificazione ICF del 2000, la classificazione ICF è una classificazione che tiene conto delle funzionalità residue, quindi entriamo nel mondo dei diversamente abili, e come vedete è una complessa relazione tra alcune cose che vedete nella diapositiva a sinistra: funzioni, strutture corporee, la malattia, sì, ma anche le attività, la partecipazione e le relazioni del mondo in cui viviamo, quindi tutta l'attività di sostegno sociale. Partiamo da fattori personali e da fattori ambientali per capire che la salute è sostanzialmente un complesso equilibrio. Alla fine viene da citare proprio Platone, che nei dialoghi diceva, in sintesi: la salute è un misterioso accordo di tutto l'insieme. Cosa significa, tornando alla diapositiva precedente, che una persona può considerarsi in salute anche se ha una malattia cronica, perché è in grado di interagire con gli altri e di dare un senso alla sua quotidianità. E questo secondo me è una cosa molto importante, perché ti porta a rispettare la persona che hai davanti indipendentemente dalla presenza o meno di malattia. E la salute è una condizione di equilibrio che è interiore, tra te e chi ti sta intorno, ma anche più estesamente tra te e la comunità. Per cui vado subito a una conclusione, che è uno dei valori che vorrei condividere con voi oggi: che non c'è salute individuale se non c'è salute di comunità, e questo il Covid ce l'ha insegnato duramente, soprattutto in certi contesti. Quali sono invece i fattori che influenzano lo stato di salute? Non so quanti di voi siano di questa regione. Molto spesso si pensa che la salute sia semplicemente legata all'organizzazione dei sistemi sanitari, in particolare all'ospedale. Questo è un lavoro pubblicato sul Lancet, sono io datato e anche le mie citazioni sono datate, ma certe cose sono estremamente importanti proprio perché lasciano un segno. Questo è un lavoro importante che dice che sostanzialmente sui fattori che influenzano lo stato di salute, l'accesso ai servizi chiude per il 10-15%, e non è fatto solo di sistema sanitario. Il sistema sanitario è una piccola parte, il sistema scolastico è una parte preponderante. Poi lo vedremo da alcuni dati che vi porto. Cosa è importante? Sono importanti sicuramente i fattori individuali, il nostro patrimonio genetico, questo lo sappiamo, i fattori di genere, il livello economico della persona, i suoi fattori ambientali, ma quello su cui possiamo agire di più è il nostro stile di vita, attraverso delle piccole attenzioni quotidiane ad alimentazione, attività fisica, abitudini voluttuarie, la nostra attività sessuale, la nostra capacità di avere una rete di relazioni, come si diceva, ma lo stile di vita è senz'altro il fattore che pesa di più nel determinare lo stato di salute di una persona, e lo stile di vita è una cosa che è fortemente condizionata dalle scelte individuali, oltre che dalle possibilità sociali. Su questo sono nati dei programmi di salute molto complessi. Gaining Health è il programma di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che tradotto da noi significa guadagnare salute, e come vedete è un'interrelazione tra più fattori di politica sanitaria. Come vedete dentro ci sono un po' tutti i ministeri, dal Ministero della Salute, la famiglia, l'istruzione, economia, finanze e così via. Come per dire che siamo partiti da un concetto individuale, lo stile di vita, per dire che per determinare salute e soprattutto per guadagnare salute a livello di comunità è necessaria una forte interazione tra sistemi. Anche se poi si traduce sostanzialmente in quattro capisaldi: le scelte alimentari che ognuno di noi fa quotidianamente, il fatto di praticare sempre e comunque l'attività fisica, l'abolizione del fumo o quantomeno il contrasto al fumo, soprattutto in certi periodi della vita, e la lotta all'abuso di alcol, che sostanzialmente vede il Friuli Venezia Giulia come regione per fenomeni culturali che non trovano spiegazione solo nell'oggi ma anche nell'ieri, particolarmente esposta. Se avete voglia di approfondire, in 8 minuti, se digitate in rete 23 ore e mezza, vi viene fuori una bellissima lezione su che cosa, perché è importante fare quotidianamente attività fisica. Sostanzialmente ti dice: non me ne frega niente di quello che fai in 23 ore e mezza della tua giornata, se almeno per mezz'ora al giorno ti muovi, e spiega tutta l'utilità di questo. Altra cosa importante, la relazione tra scelte individuali, quindi salute, e problematiche di tipo sociale, più estesamente di tipo sociale. Qui vi ho semplicemente portato il frutto di un lavoro che avevo fatto quando si è trattato di affrontare in regione Friuli Venezia Giulia la principale fonte di inquinamento. L'inquinamento in Friuli Venezia Giulia, tranne piccole realtà come può essere la fonderia di Servola, Trieste, è fatto più che altro di inquinamento da traffico, e i principali fattori di inquinamento si trovano proprio nelle intersezioni della viabilità. Ma era solo per farvi vedere quanto complesso è affrontare il problema della salute quando arriviamo a livello di comunità, a livello di organizzazione dei sistemi. Casualmente poi oggi è la giornata mondiale dell'ambiente e della tutela dell'ambiente. Il Corriere della Sera esce con le pagine in colore verde, ho usato il verde anche nello sfondo di alcune diapositive, casualmente, perché me ne sono accorto leggendo il giornale stamattina, come faccio ogni mattina, per dire che la maggiore evoluzione, se partiamo dalla definizione OMS del 47, è proprio la relazione che c'è tra l'ambiente e la salute, perché l'ambiente sostanzialmente influisce sulla salute sia in maniera indiretta che in maniera diretta. Indiretta sicuramente attraverso l'origine di incidenti, invalidità, quando non vengono osservate adeguate misure di sicurezza e protezione delle persone, ma direttamente attraverso agenti patogeni, fattori biologici come i contaminanti fisici e chimici. Come possiamo interagire con l'ambiente? Come possiamo prevenire le malattie di origine ambientali? Beh, agendo sui nostri comportamenti e sugli stili di vita, ma anche attraverso norme e misure istituzionali. E questo è un tema che, se affrontate la stampa oggi, lo trovate un attimino quasi su tutti i quotidiani. Consiglio una lettura del Corriere della Sera, che ha scelto anche di avere delle inserzioni pubblicitarie che spingono verso questo. C'è un'attenzione oggi come non mai all'ambiente e alla sua sostenibilità. Anche i dati che ci porta l'emergenza Covid, così andiamo a relazionarci con quelle che sono le conclusioni, in fondo ci portano a delle considerazioni. Il lockdown, sostanzialmente, con il confinamento delle persone, ha comportato di fatto un minor inquinamento ambientale. La natura ci appare diversa rispetto a prima, c'è più verde intorno, c'è un'aria più pulita, e queste cose sicuramente fanno bene, magari continuassero. E che cosa ci fa un medico con la tutela dell'ambiente? Beh, già nel 2014 il codice di deontologia medica portava questo articolo fortemente innovativo per il tempo in cui è uscito, perché sono passati più di 6 anni. Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro, i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali alla salute individuale e collettiva, collabora all'attuazione di idonee politiche educative di prevenzione e contrasto alle diseguaglianze assolute e promuove l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio. Non solo, ma concorre alla sostenibilità del sistema, come favorendo un utilizzo appropriato delle risorse naturali per un ecosistema equilibrato e appunto sostenibile. E questo così vi porta al perché un medico debba interessarsi non solo della salute individuale, ma anche dell'ambiente in cui dell'ambiente in cui viviamo. E quindi questa è la seconda prova che vi porto della necessità di un equilibrio tra quelle che sono le scelte individuali di salute e la salute di comunità. Non ci può essere salute di individuo se non c'è una salute di comunità. Contaminanti sono cose molto interessanti, perché non sono degli inquinanti diretti, sostanzialmente, perché non si sa ancora che danno provocano, si sa solo che modificano la composizione dell'ambiente. E soprattutto ci sono un sacco di contaminanti emergenti che non vengono di norma monitorate, ma che possono entrare in ambienti e creare danno sia alla salute umana che all'ambiente stesso. Vi faccio un piccolo elenco di quelli che sono i contaminanti emergenti: le resine, le plastiche, gli additivi delle plastiche, perché queste non bruciano o non brucino ritardanti di fiamma, un sacco di farmaci, soprattutto gli antibiotici, poi vedremo il rischio del overconsumo di antibiotici, i farmaci d'abuso, gli ormoni, prodotti per la cura della persona, detergenti, i pesticidi, i biocidi, tutti i prodotti di trattamento che rendono sì le acque potabili, ma che finiscono poi negli scarichi, e alla fine delle sostanze come i cosiddetti PFAS, che si usano soprattutto nelle concerie, che li ritroviamo poi immodificati nella catena alimentare per finire nel sangue delle persone.
Scusa,
sostanzialmente questo per dire.
Scusa, una domanda: farmaci d'abuso, cosa sono i farmaci d'abuso?
Farmaci d'abuso sono tutta una serie di sostanze su cui, soprattutto gli psicofarmaci, quelli che sono etichettati come psicofarmaci, che vengono usati sicuramente non per scopi curativi, ma anche per scopi voluttuari. Cioè, su questo ci sono degli studi di dosaggio, ad esempio, delle concentrazioni di metaboliti della cocaina o di altri farmaci nelle fognature, nei residui, che lasciano dei dati molto preoccupanti.
Grazie.
Comincio con una citazione del mio passato. Correvano gli anni 80, ho collaborato alla scrittura di questo libro. Questo era un docente della medicina del lavoro di Trieste, che fotografava con estrema precisione una cosa che ha cambiato la medicina del lavoro italiana. È stata pubblicata in una vecchia collana a Feltrinelli, Medicina e Potere, il cui direttore era Anton Giulio Macaccaro, un vero precursore della prevenzione in Italia, e sostanzialmente diceva: come i fattori di rischio tecnologici e industriali varcavano ormai la soglia del mondo della produzione, quindi il problema non era più chi era esposto in fabbrica, ma era proprio il passaggio alla catena alimentare. E allora questo è il viaggio che l'inquinamento fa. Partiamo dalla dispersione in aria e dalla contaminazione dei prodotti alimentari, dall'ingresso alla catena alimentare nelle acque reflue, per arrivare al corpo umano e alla sua distribuzione nei vari organi e tessuti, per dare gli effetti sulla salute, salute riproduttiva, salute respiratoria, effetti neurologici, difetti poi vari, soprattutto nel sistema riproduttivo. E vi consiglio un'altra lettura, seguire alcune pubblicazioni che il professor Ernesto Burgio, che nasce siciliano, che nasce come pediatra, ma ha collaborato con lo IARC, che è un centro di ricerca sul cancro a Lione, è un vero esperto di epigenetica, che sostiene che una gran parte dei tumori che oggi dobbiamo affrontare, e soprattutto dei tumori giovanili, derivi in realtà da alterazioni del genoma nelle generazioni precedenti, cioè come se l'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene passasse attraverso i gameti della riproduzione nelle successive generazioni. Letture molto interessanti. Se vi capita poi di andarlo a sentire dal vivo, un vero personaggio che cattura l'attenzione. A me è capitato, ho anche delle relazioni con lui, estremamente interessante leggere. Ecco, questo è come la diossina, ad esempio, che conoscete, ha dato dei problemi molto grossi in aree industriali, può arrivare sulla nostra tavola semplicemente attraverso i consumi alimentari. L'ingresso, quindi la relazione tra ambiente e salute, coinvolge fortemente non solo il mondo della produzione, non solo l'inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque, ma arriva alla nostra tavola, e su questo dobbiamo fare un'estrema attenzione. Ci sono domande? Vado avanti.
No, è chiaro.
Bene, grazie. Questo è un altro tema che ci azzecca con l'ambiente. Quella è la fotografia di un terremoto. Ci si chiede, vabbè, l'Italia è un paese che ha delle cittadine rinascimentali che sono conosciute in tutto il mondo e ci portano visitatori da tutto il mondo, e speriamo che tornino, se no la nostra economia fa schifo. Ma ci chiediamo come mai alcuni terremoti in Italia con una scala Richter bassa non fanno gli stessi danni, fanno dei danni di gran lunga maggiori in termini di vittime, in termini di disastro, rispetto al Giappone, rispetto ad altri paesi, perché un altro dei problemi grossi di relazione tra salute, sanità e tutela dell'ambiente è proprio il come, cosa fare in caso di emergenza, come fronteggiare le emergenze. Noi abbiamo imparato in questi anni, attraverso le relazioni tra sanità pubblica e protezione civile, a dare risposte valide e concrete in caso di emergenza. Anche in questo momento in regione Friuli Venezia Giulia l'emergenza Covid è gestita soprattutto dalla sanità, dall'assessorato alla sanità e dalla protezione civile, che lavorano fortunatamente all'unisono. Però c'è qualcos'altro, perché e ci siamo lasciati sorprendere in effetti dal Covid nelle battute iniziali, e la Lombardia ancora oggi paga un danno molto alto, paga un prezzo molto alto per i danni di non essere partiti in maniera organizzata. Non possiamo affrontare i disastri ambientali, le catastrofi, senza che non ci sia una pianificazione degli interventi in maniera organizzata prima che gli eventi stessi accadano. Bisogna pensarci. A una pandemia si stava pensando da anni, solo che ci sono delle colpe che poi vedremo in alcuni ritardi di cui non siamo responsabili solo noi italiani, ma soprattutto i paesi in cui per prima è partita la pandemia. Comunque, l'altro concetto è che non possiamo aspettare che arrivino le disgrazie o che arrivino la pandemia, bisogna essere preparati prima, e la preparazione è anche preparazione indietro. individuale di ognuno di noi. Oggi noi italiani abbiamo imparato a convivere con le mascherine. In altri paesi le mascherine erano già largamente usate per combattere l'inquinamento ambientale. Noi ci siamo arrivati un po' dopo e con difficoltà. E sostanzialmente questa è la sintesi, perché riporta, questa è una pubblicazione che trovate in rete, Salute 2020 del Ministero della Salute, fatta da, in Regione Piemonte, ma valida sul territorio nazionale, che sostanzialmente riporta il concetto che non c'è salute se non c'è tutela dell'ambiente. Come dire, torniamo al meraviglioso equilibrio di tutto l'insieme di Platone che ho citato all'inizio, ma vedete come sì, gli stili di vita individuali che sono al centro di questo bersaglio, che partono e sono fortemente condizionate dall'età, dal sesso, a fattori costituzionali, hanno la loro ragione di essere in una rete di comunità e risentono di tutta una serie di condizioni socio-economiche, culturali e ambientali. Questo è per me vivere in salute oggi.
Serafini, per cortesia chiuda il microfono.
Scusi.
No, no, pensavo fosse una domanda, chiedo scusa io.
No, era.
Per arrivare a che.
Vai.
Che cosa? Cioè, questo concetto di salute si deve sposare con tutta una serie di valori di comunità che debbano pensare al fatto che non possiamo pensare solo all'oggi, dobbiamo fare in maniera che questo paese abbia un futuro a che è dovuto soprattutto alle giovani generazioni e a voi che rappresenterete la classe dirigente di un prossimo domani. A fronte di che cosa? Di una globalizzazione. Altro insegnamento del Covid: bloccare le frontiere, bloccare la circolazione. Un virus oggi viaggia con una facilità incredibile. Non siamo più nel Medioevo dove potevamo bloccare la peste e le altre malattie del tempo. Oggi siamo in una situazione in cui tutto viaggia con una rapidità assoluta. E poi in che contesto demografico siamo? Adesso ci scherziamo un po' sopra. Qua vedete come eravamo agli inizi del Novecento, l'altro secolo ormai, effettivamente c'era una piramide, poi la piramide diventa un tronco di cono, poi nel dopoguerra vedete il segno sui 40 anni, tutta una generazione che è stata che è sparita nella seconda guerra mondiale, per lasciare il posto all'inizio del 2000 a una sorta di albero, e nel 2030 diventeremo una sorta di panettone in cui la prevalenza degli ultra 65 anni determinerà molto di quello che è la salute. Questo fenomeno si chiama transizione demografica e in parte si spiega anche con una transizione epidemiologica, nel senso che la scomparsa delle malattie acute e la concomitanza delle malattie croniche ha fatto sì che questo rappresenti una sostanziale differenza tra il mondo di prima e il mondo di oggi, e questo ha cambiato molto i rapporti di cura, perché mentre prima da una parte c'era il medico, dall'altra il malato, e c'era un gradiente in cui il medico era sempre al piano superiore e il paziente al piano inferiore, con la cronicità tutto questo cambia, perché la cura non è nelle mani del solo medico ma appartiene sempre di più a un team di persona. Le persone non sono più succubi di questo sapere del medico, anzi molto spesso grazie alla rete sono ancora più informate del medico stesso nelle possibilità di cura o in quello che il mercato della sanità gli offre. E così il mondo della sanità è diventato via via, per questa transizione demografica che accompagna la transizione epidemiologica, un mondo sempre più complesso. Quindi il contesto di cura, che era fatto di poche cose ma certe, è diventato molto complesso e indeterminato, e questo ha ampliato di molto il valore delle relazioni. Per cui se pensiamo a un modello di salute su cui si fonda l'organizzazione dei sistemi sanitari, lo scenario attuale, che deve ancora cambiare in gran parte, questa è una diapositiva che ho fatto per la mia società per la Società Italiana di Medicina Generale delle Cure Primarie, dove avevo il ruolo di responsabile della prevenzione, fotografava quello che è il medico di famiglia che ancora oggi domina, che è quello che si basa sulla medicina di attesa. Apro il mio ambulatorio e aspetto che la gente arrivi da me perché ha qualche problema. Ma questo è completamente, è un sistema che non regge con la cronicità, che va affrontato in maniera completamente diversa, attraverso la medicina iniziativa, cioè la medicina della salute, che attraverso politiche di promozione della salute, di educazione sanitaria, attua delle strategie preventive per ritardare gli effetti delle malattie croniche, che sono molto più sostenibili quanto più precocemente vengono affrontati. In realtà siamo ancora bloccati in una concezione molto ospedalocentrica della sanità. Non è perché chiaramente questo scenario, diciamo, che proietta sulla medicina iniziativa il cardine per dare sostenibilità al sistema, richiede, oltre che cittadini informati e competenti sulla propria salute, tutta una serie di modifiche e di correzioni attraverso le strategie di implementazione delle cure territoriali. Dove ci sono delle difficoltà? Sul confine tra salute e benessere, quello che per il medico è salute e quello che è benessere per la persona, perché nel medico la concezione di salute è che sottende a tutti gli interventi di strategie preventive è quello di mantenere il paziente nelle migliori condizioni possibili di salute. Come? Attraverso severe restrizioni alla libertà. Tu non devi fumare, tu devi misurarti la pressione, tu devi prendere questi farmaci, perché se no non andrai incontro a dei problemi. E noi chiediamo quindi al cittadino paziente delle rinunce, dei sacrifici che sono certi oggi, cioè oggi, da oggi non fumi, da oggi devi mangiare queste cose qua, però i vantaggi sono molto posposti in avanti nel tempo e quindi non sempre vengono colti come tali. E questo crea delle dinamiche abbastanza interessanti, perché salute e benessere non sempre si incontrano. E allora è vero che la salute e il benessere non sempre si incontrano, ma la loro percezione è modificabile nel tempo. E questo apre la porta a una cosa che io considero fondamentale, che è la comunicazione. E penso che oggi come oggi sia strategico puntare non solo sull'istruzione e sulla cultura e sul fatto di garantire a tutti un'occupazione, quindi una sicurezza economica, ma senza comunicazione e con una comunicazione in senso estensivo, come dichiarato da Václavík in questa, ho richiamato un suo concetto in questa diapositiva, comunicazione come scambio, come interazione, con una comprensione di quello che sono le parole, ma anche della complessità del non verbale, perché solo attraverso questo riusciamo a garantire due fattori che sono fondamentali per promuovere salute a livello di comunità, cioè dare degli strumenti alle persone per esercitare un maggior controllo sulla propria salute, ma anche accrescere le capacità dei cittadini di portare avanti delle scelte salutari attraverso le procedure di empowerment. Perché poi alla fine, e qua cominciamo a entrare nell'area calda dei dati, la cosa importante è avere buona salute alla nascita. Questa buona salute ci accompagna per la maggior parte della vita, e le speranze di vita, come vedremo poi, tendono ad aumentare. Quello su cui dobbiamo concentrare, la morte è un fatto ineluttabile, che se ne dica, non esiste nessun elisir di lunga vita, la morte va rispettata così come va rispettata la vita. La cosa importante è concentrarci sulla disabilità, più ritardiamo, e per disabilità intendo anche cronicità, non solo la disabilità del disabile, più ritardiamo l'insorgere della disabilità, più diamo qualità alla vita, ma la qualità che diamo non è la qualità dell'individuo, è qualità della comunità. Queste sono le principali cause di morte nel mondo nell'anno 2000, sono dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è la citazione sotto, sono i dati più aggiornati, la pubblicazione del 2018. E come vedete, al primo posto ci sono le malattie ischemiche di cuore, al secondo l'ictus, lo stroke, malattie cerebrovascolari, e poi vediamo tre grandi categorie di malattie, così vediamo i colori, no? Le malattie trasmissibili, che sono quelle in marroncino, le malattie non trasmissibili, che sono quelle a cronicità, e poi i traumi, sostanzialmente incidenti stradali e tutta la traumatologia. Come vedete, gran parte delle malattie sono malattie non trasmissibili. Chiedo scusa, non avevo silenziato il cellulare. E questo è il 2000. Nel 2016, come vedete, sono aumentate di gran lunga le malattie non trasmissibili e anche i traumi. Lo vediamo meglio in questa diapositiva affiancata, che ci dice sostanzialmente che la salute non è una cosa rigida e fissa, ma cambia in funzione di come cambia l'organizzazione sociale. In 16 anni, la differenza tra i lustri, la differenza tra queste due indagini, tra questi due dati, grandi dati epidemiologici, vediamo come le malattie trasmissibili siano di gran lunga diminuite, a favore invece di altre malattie. Guardate semplicemente la comparsa di quella che viene definita come la malattia del prossimo, di questo secolo, che improvvisamente balza al quinto posto l'Alzheimer e tutte le cause di demenza, che prima non erano tra le 10 cause più frequenti al mondo. Ma non finisce qua l'interesse. Se andiamo a scorporare questi dati a seconda dello sviluppo delle comunità nel 2016, vediamo delle grandi differenze. Paesi a basso sviluppo economico, paesi a basso medio sviluppo, paesi più sviluppati e paesi ad alto sviluppo economico. Guardate la visione d'insieme e capite come sostanzialmente l'organizzazione dei sistemi sanitari, lo sviluppo di rete sostenibili di comunità e il grado di istruzione, poi le vedremo meglio, determina delle grandi variazioni di salute. Quanto questo sia equo e sostenibile lo lascio a voi. Anzi, se volete su questo fare delle considerazioni, se queste cose le conoscevate già, se sono per voi delle cose nuove o meno.
Sì, stavo osservando questi dati, no? E vedo al primo posto le malattie ischemiche, cioè le malattie di cuore, no? Che aumentano, certo, proporzionalmente con lo sviluppo di tipo economico, no? Quindi c'è quanto più cresce l'alto livello economico dei paesi, tanto più queste malattie incidono, no? E invece ne decrescono di altre. Però appunto mi colpisce questo dato, no? Che è incrementale proprio. E quindi c'è tutta una pressione sociale che comunque va a incidere anche sullo sviluppo di patologie, no? E poi colpisce molto anche il fatto che, come hai evidenziato tu dalla colorazione delle barre, no? Da quelle sempre nei paesi a economie di basso sviluppo, rispetto a quelle ad alto livello economico, no? Il fatto della prevalenza delle malattie trasmissibili, no? E mentre quelle in quest'altro, esatto, c'è una riduzione drastica, no? di questo dato. E quindi sì, come dire, è come se ci fosse una correlazione diretta tra livello economico di un paese, delle nazioni e ovviamente le cause di morte. Quindi ci sono dei fenomeni che sono strettamente correlati, credo. E quindi questo è molto interessante.
Perfetto. Faccio i miei complimenti, non si diventa professori per caso probabilmente, perché è l'esatta sintesi che poi vado a descrivere in alcune diapositive successive, che ci porta a vedremo più avanti nel tempo, non sicuramente in questi mesi, il diverso impatto della pandemia di Covid in funzione della diverse organizzazioni dei sistemi sanitari. E oltre a capire una cosa che io ho imparato nel tempo, che solo quello che si dimostra, solo quello che è contabile, la accountability anglosassone, solo quello che noi dimostriamo attraverso i dati, poi ci dà certezze e ci consente di fare pianificazione strategica. Senza i numeri, senza le cose che contano, non si va da nessuna parte. L'importante della formazione, della ricerca è strategica in tutto questo. Allora, sostanzialmente, come ha detto benissimo la professoressa, abbiamo visto che nei paesi a basso sviluppo più del 50% delle malattie sono trasmissibili, ma ahimè sono ancora legate alle nascite, cioè alla maternità, alla gravidanza, al parto. Solo il 37% sono malattie non trasmissibili. Differentemente, nei sistemi ad alto sviluppo il 7% sono malattie trasmissibili e l'88% sono malattie non trasmissibili. Cosa vuol dire che le malattie croniche sono solo da noi? Perché questi sono dati di mortalità, quindi non tengono conto del fatto che nei paesi a basso sviluppo l'aspettativa di vita è molto inferiore, si muore molto di più. Quindi le conclusioni sono che 9 su 10 cause di morte nei paesi ad alto sviluppo sono malattie non trasmissibili, e questo lo sappiamo. Prego, c'è una domanda.
Sì, sì, esatto.
Scusa, mamma, guardando questi dati, mi dispiace per la lingua, ma guardando questi dati dei paesi di basso sviluppo e di uno sviluppo economico più alto, questi dati hanno un rapporto con lo sviluppo dei sistemi sanitari, soprattutto ad esempio della sanità primaria, e non so come si dice.
No, attenzione, primaria in Spagna, sono sicuro. In Spagna si dice attenzione primaria. Va bene anche assistenza primaria, perfetto.
Porto questi dati con lo sviluppo della attenzione primaria?
Sì, assolutamente sì, sono d'accordo.
Va bene, grazie, solo era questo.
Era un'osservazione acuta e molto attenta. Ecco, volevo dirvi che è vero che 9 su 10 cause di morte nei paesi ad alto sviluppo sono malattie non trasmissibili, però il 78% delle malattie non trasmissibili, delle morti per malattie non trasmissibili, avviene nei paesi a basso medio sviluppo. Perché? Perché si muore di più. Non solo, le morti per traumi sono aumentate, e più di un quarto sono per incidenti stradali, e anche questo, anche se nella statistica nei paesi a basso sviluppo le morti per traumi sono molto indietro nella scala, è vero che nei paesi a basso sviluppo le morti per traumi sono state 29,4 ogni 100.000 abitanti, 10 in più della media globale, quindi i dati vanno interpretati bene da un punto di vista statistico, non solo come categorie, ma anche come incidenza di numeri assoluti, e sostanzialmente il messaggio che vi do è che cosa c'entrano le cause di morte. Sono uno strumento formidabile, perché ci fanno capire, ci fanno valutare l'efficienza del sistema sanitario, ma come diceva bene Esther, ci dicono anche dove agire nel miglioramento del sistema sanitario. È chiaro che nei paesi a basso sviluppo garantire l'assistenza primaria e un congruo accesso alle cure di base è fondamentale per vincere una battaglia che altrimenti è perdente in parte parlo, penso anche a paesi arabi o a paesi dove la ricchezza è distribuita diversamente e ci sono delle cliniche di lusso, ma la povera gente, gli strati sociali più fragili della popolazione sono lasciati e abbandonati a se stessi. Due occhiate a quello che abbiamo in Italia, sperando di stare nei tempi, comunque volerò su altre cose non importanti, però se vi annoiate voi mi dite. Questo è un confronto sempre da dati diciamo OMS, quindi validati, di come l'Italia rispetto al resto dell'Europa. Siamo una popolazione un po' più vecchia del resto dell'Europa, ci riproduciamo di meno, contiamo sulle nuove generazioni, su di voi, abbiamo un prodotto interno lordo, cioè un reddito pro capite inferiore al resto dell'Europa, abbiamo un maggior tasso di povertà e di disoccupazione.
Dati peraltro in crescita.
Sì, e tra l'altro la cosa strana è che invece abbiamo una migliore aspettativa di vita, quindi secondi solo a est sostanzialmente, la Spagna al primo posto come aspettativa di vita, noi la seguiamo a ruota e quindi questa è già una cosa che stride, no? Forse c'entra la dieta mediterranea, c'entrano alcune scelte alimentari di fondo, una cultura diversa di questi paesi rispetto all'attenzione allo stile di vita, non lo so, è un pensiero libero. C'è un gap di genere tra uomini e donne, leggermente superiore in Europa, leggermente inferiore da noi. E l'educazione si riflette molto nello stile di vita. Vedete la differenza nell'aspettativa di vita di, a 30 anni tra la bassa e l'alta educazione, sia per uomini che per donne. Sicuramente si parla di esposizione a fattori voluttuari e non salutari come spiegazione di tutto questo, ma ci sono anche delle differenze regionali. Ad esempio per l'Italia, la regione dove l'aspettativa di vita è più alta è il Trentino Alto Adige, e la regione dove l'aspettativa di vita è più bassa in questo momento è la Campania. Non faccio considerazioni di altra natura.
Aspetta, fermati che c'è una domanda. Scusa, prego. Ti interrompo perché Cometa voleva farti una domanda. Prego.
Sì, in merito a quello che dicevamo prima su la mortalità maggiore nei paesi a basso sviluppo. Io sentivo in questi ultimi periodi di pandemia che in India sentivo che c'è una percentuale molto minore rispetto alla totalità dei casi che viene accertata la morte, in cui la morte viene accertata da un professionista o comunque da un medico o comunque compare da qualche parte. Le statistiche in merito come si comportano rispetto a queste a questi dati sommersi?
Touché. In francese è colpito, ok, hai colpito nel segno, siete veramente bravi, o sono io che sono rimasto fermo nel tempo, nel senso che hai centrato uno dei problemi, l'affidabilità del dato. Tanto più siamo in sistemi organizzati e sviluppati, tanto più questo dato è soggetto a delle manipolazioni, però questo esalta ancora di più le differenze, perché probabilmente la registrazione delle cause di morte è molto più attendibile nei paesi ad alto sviluppo, però parliamo di grandi numeri e nei grandi numeri i piccoli errori si perdono e hanno la validità di non essere esatti da un punto di vista scientifico, ma di essere leggibili come trend. Però hai toccato un tasto: più il paese è a basso sviluppo, più ci sono delle difficoltà nell'ottenere dei dati attendibili. Per quello ho scelto dei dati che sono asettici, nel senso che sono dati che vengono pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Li ho presi tutti dai rispettivi siti in questo momento, dove trovate una reportistica veramente di alto livello, perché io vi ho solo fatto un estratto di quello che mi sembra più attendibile. C'è anche un'altra cosa sul Covid. non capiamo molto del Covid. Secondo alcuni, in alcuni paesi dove sono state fatte vaccinazioni di massa, nello specifico la vaccinazione antitubercolare, pare che ci siano stati dei risultati migliori di tenuta sul Covid, no? E una delle spiegazioni che viene data sul fatto che la fascia dei minori sotto i 10 anni, tranne rarissime eccezioni, non ci sia stata una morbilità evidente, tanto meno una mortalità sotto i 10 anni, sostanzialmente farebbero dire che l'immunogenicità provocata dalla vicinanza alle vaccinazioni sia un fattore protettivo verso il Covid. Non abbiamo ancora delle certezze assolute su questo. Prendetele come linee di pensiero aperte. Comunque l'osservazione è corretta, il dato è tanto più attendibile quanto il sistema sanitario è organizzato. Noi abbiamo per ogni causa di morte uno deve compilare una scheda che va all'Istat, in cui c'è non solo la causa ma anche tutte le fattori concomitanti, c'è una vera e propria storia sintetizzata.
Grazie.